sono tre testi straordinari quelli che abbiamo ascoltato, e cercherò di riprendere alcuni dei temi che sono stati proposti. Prima devo rispondere a due domande che recuperano le riflessioni del dei giorni scorsi. Poi le altre due domande invece che ho trovato qui le inserisco all'interno della riflessione, perché riguardano proprio lo sviluppo dei temi di questa sera. Ieri abbiamo visto l'atteggiamento di fondo per la riconciliazione, il recupero delle dinamiche perdute, dell'energia dispersa, della forza di vita non accolta o da noi o dagli altri, a livello spirituale. Il recupero avviene proprio a livello spirituale, lo vedremo poi. Oggi invece dovremo vedere concretamente che cosa diventa in noi questa energia accolta, recuperata. Quali gesti, quali pensieri, quali sentimenti. Questo è il tema che oggi cercherò di sviluppare. E le tre letture, soprattutto la prima e il Vangelo, ci offrono delle indicazioni molto precise, concrete. Bene, ma prima allora rispondo a due domande che riguardano più le cose dette ieri, no? La prima riguarda la preghiera di intercessione, e connessa anche con l'affermazione che spesso si fa, che Dio conduce la storia. Come si combina col discorso fatto ieri, che Dio c'entra ma non entra? Cioè non si frappone, non modifica. Cosa vuol dire quel condurre la storia? E cosa vuol dire? Ecco, ci fermiamo un istante ancora su questo tema, che è marginale rispetto al nostro discorso, ma capisco quelli che più volte hanno seguito gli incontri o che vengono tutte le settimane agli incontri, certo queste cose le hanno sentite molte volte, però è comprensibile che alcuni che per la prima volta ascoltano, utilizzano questo modello, sentono l'utilizzazione di questo modello, restano con degli interrogativi, quindi gli altri avranno pazienza anche se ascolteranno delle cose che io ho detto tante volte. Allora, primo, cosa significa che Dio conduce la storia? La conduce come creatore, come redentore, cioè con quella forza trascendente e immanente. La formula è del catechismo degli adulti, ma è tradizionale, no? Cosa vuol dire trascendente e immanente? Trascendente vuol dire che non viene mai adeguatamente espressa nelle situazioni create. Cioè, non c'è nessuno che può accogliere in modo compiuto l'azione creatrice di Dio, l'amore di Dio. Anzi, non si potrebbe neppur chiamare amore. L'ho già detto, ma è bene ripeterlo, di per sé non è amore, quello di Dio è molto di più, ma noi non abbiamo le parole per dirlo. Diciamo amore perché quando viene accolto in noi diventa amore, ma è molto molto più ricca, c'è molto di più in questa azione, per questo è un'azione trascendente. Non è mai un'azione di creatura, capite? Perché nessuna creatura riesce ad esprimere compiutamente questa azione, no? È trascendente, quindi, però è immanente, cioè è la ragione intima per cui le creature esprimono attività, per cui hanno amore, per cui traducono dinamiche di vita. Ecco, la ragione intima per cui le creature esprimono tutto questo è dentro. Quindi Agostino diceva che è più intima della nostra intimità. Questa è l'immanenza dell'azione di Dio. Capite però che non è, sono due termini, trascendenza e immanenza, che non traducono bene, perché sono termini che noi utilizziamo in rapporto alla nostra azione, alla nostra attività, quindi non riusciamo ad esprimere bene i contenuti. Anche quando diciamo trascendente e immanente, non diciamo bene le cose, perché sono termini nostri. Quindi ricordiamoci sempre che l'azione creatrice, l'azione di Dio, è sempre oltre ciò che è espresso nella creazione, ciò che è tradotto dalle creature. È una modalità diversa di azione, che noi non possiamo dire perché non la conosciamo. Sappiamo però che è diversa e la avvertiamo. Ecco, allora, cosa vuol dire che conduce la storia? Non vuol dire che tutto ciò che avviene corrisponde al volere di Dio. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. Non è vero che ciò che avviene corrisponde al volere di Dio, altrimenti non ci sarebbe il peccato, non ci sarebbero le ingiustizie, non ci sarebbero le contrapposizioni di Dio, cioè non ci sarebbe il male. Mentre il male c'è proprio per le due ragioni fondamentali che ho già più volte richiamato. La prima ragione è che il nulla, la forma iniziale, non può accogliere il tutto in un istante, per cui c'è una successione, per cui c'è un limite, per cui c'è una inadeguatezza, un'insufficienza. Secondo, perché l'uomo introduce il rifiuto, giunto a livello umano, c'è il rifiuto, c'è la negazione, no? Allora, tutto questo è contro la volontà di Dio, quindi non si può dire che ciò che accade corrisponde al volere di Dio. Anzi, si può dire il contrario, che di per sé tutto ciò che accade non corrisponde mai adeguatamente al volere di Dio, non corrisponde mai compiutamente al volere di Dio, perché c'è sempre il dislivello, perché il volere di Dio è alla fine, la realizzazione compiuta della perfezione è al termine, quindi c'è sempre una inadeguatezza. La pazienza, ci può parlare proprio in questo senso, della pazienza di Dio che attende il compimento. Allora, condurre alla storia vuol dire che la forza creatrice, la forza dell'amore di Dio accolta, ci consente di vivere in modo positivo tutte le situazioni della storia. Tutte le situazioni della storia. Vuol dire che anche le situazioni negative, investite dalla forza creatrice, accolta da una creatura, in questo caso l'uomo, anche le situazioni negative possono essere salvifiche, possono condurre alla pienezza di vita, possono condurre al termine, al traguardo. Capite? Questo vuol dire che conduce alla storia, ma non che tutto ciò che accade corrisponde al volere di Dio. No. Per questo vedete certe espressioni tradizionali come, per esempio, non muove foglia che Dio non voglia, non sono esatte. No? Sono devianti, no? Capite? Hanno un significato profondo, ma non corrispondono al modello della, no? Va bene, credo sia chiaro, no, il discorso, però se ancora non è chiaro ci si può tornare. Allora, in questa prospettiva, cosa significa la preghiera di intercessione, la preghiera di domanda? Cosa significa la preghiera di domanda? Significa allenarsi, cioè chi prega. Io ho citato Eckhart, che era contrario, cioè che aveva delle parole dure, ma perché in quel contesto culturale non riusciva a capirlo, certo. Oggi riusciamo a capire invece, fortuna che è rimasta, nonostante le obiezioni di persone sante, è rimasta, perché è fondamentale anche la preghiera di domanda. Ma ripeto allora, come viverla e come interpretarla? Non significa che chiediamo a Dio che faccia qualcosa che non sta facendo, che aggiunga energia o azioni a ciò che... No, è insensato pensare così. La preghiera domanda serve a cambiare il nostro atteggiamento vitale. Noi gridiamo la nostra necessità per cambiare dentro. Noi cambiamo gridando il nostro bisogno. Perché riconosciamo la nostra insufficienza, la nostra inadeguatezza, riconosciamo che tutto ci viene donato e ci apriamo. È come il bambino che piangendo allarga i polmoni. No? Mia nonna diceva sempre, quando sentivo piangere i miei fratellini, mi impressionavo, no? Mia nonna mi diceva, no, non devi aver paura, fai i polmoni. Vabbè, adesso non so se è vero questo, no? Ma voglio dire che noi gridando i nostri bisogni, noi allarghiamo la nostra capacità di accoglienza, ci apriamo così alla forza creatrice che in noi si esprime a livelli più elevati, ma non perché aggiunge qualcosa, ma perché noi accogliamo qualcosa di più profondo, di più ricco, no? E ricordate che a livello spirituale non è la quantità che è importante, è la qualità, è come la luce, se volete, no? La luce, più la lunghezza d'onda, cioè cambiando la lunghezza d'onda, cambia il colore della luce. Finché è così, cambia la lunghezza d'onda della nostra sintonia con Dio. Accettate la metafora, perché la preghiera è mettersi in sintonia con l'azione creatrice, con la parola creatrice. Mettersi in sintonia, perché ci sono le azioni di disturbo, l'ho detto, no? Altra volta ho portato l'analogia, la metafora dell'isoradio, no? Delle autostrade, l'essere si può mantenere sempre la stessa sintonia, no? Facendo tutta l'autostrada. Così nella vita si può sempre restare in sintonia con la parola creatrice. Però è innegabile che ci sono delle azioni di disturbo, no? Per cui in certi tratti messaggi si intromettono, altri messaggi si intromettono. Allora di intensificare la preghiera, cioè si entra in sintonia, si resta in sintonia, così da sapere accogliere messaggi vitali, fondamentali, no? Ecco, credo sia abbastanza chiaro il discorso. Quindi è importantissima la preghiera di domanda, ma non perché sollecitiamo Dio a fare qualcosa, ma perché noi diventiamo capaci di fare qualcosa di più grande. Diventiamo capaci per grazia, per dono, no, non perché noi siamo buoni, ma perché aprendoci così all'azione creatrice consentiamo alla forza di vita di esprimersi in un modo più ricco e più profondo. L'altra domanda precedente riguarda l'affermazione del nulla. Siamo sicuri che quella omogeneità iniziale, quella fragilità iniziale, unita a una, però a una più grande potenzialità, corrisponde al nulla? Non è una forzatura logico-sistematica? Non può restare, cioè non può bastare parlare di fragilità, di nudità, di dipendenza, da cui via via veniamo affrancati? Sì, si può dire, io non parlavo nel senso della creazione, non sappiamo cos'è la creazione, cosa sia l'inizio, non sappiamo niente, ma non è importante per noi, perché vi ho detto più volte, anche qui è sottolineato, che di per sé essere creati vuol dire dipendere totalmente nella propria esistenza, nella propria realtà, dipendere interamente, no? Per cui nulla, ecco il nulla, è qui. Nulla ci è proprio se non ciò che ci ha donato e che accogliamo come dono. Ecco, questo è il senso del nulla. Cioè noi come persone, noi come realtà personali, siamo dono radicale in tutte le dimensioni. Per cui non abbiamo nulla che non sia donato. Questo è il senso del nulla. Cioè, tutto è dono. Tutto è dono. Si può tradurre anche in un'altra modalità. Cioè, noi siamo quello che Dio è in noi. Noi siamo il dono di Dio accolto. Noi siamo solo quello, non altro. Cioè non c'è nulla che possiamo dire questo non è dono. E questo non risale alla forza creatrice che ci investe. Non c'è nulla. Voi dite, ma questo è così chiaro? Lo so, però noi non ne siamo convinti, vitalmente, noi non ne siamo convinti. Perché? Perché noi abbiamo cominciato la nostra esistenza con l'atteggiamento opposto a questo, cioè nella convinzione di essere noi il tutto. Allora, vedete, queste esperienze iniziali, questi modelli iniziali che ci portiamo dentro, ritornano, emergono costantemente. Non ce ne liberiamo, non possiamo liberarci. Possiamo completarli, possiamo sostituirli nell'uso, ma non li eliminiamo dal fondo. Per questo ieri vi dicevo, cioè che alla notte ritornano. Noi nei nostri sogni siamo sempre il centro, per cui in fondo in tutti i sogni noi sogniamo sempre noi. No, anche quando sogniamo gli altri, anche quando, di fatto siamo sempre noi che giochiamo. Ed è qualcosa della nostra personalità che si incarna nei personaggi dei nostri sogni. Ma siamo sempre noi. Allora, al mattino dobbiamo fare subito l'opera di sintonizzazione con la realtà. Per questo la preghiera del mattino ha una funzione fondamentale. La preghiera del mattino è proprio... Per questo il primo pensiero deve essere proprio questo, di sintonizzarci con la forza creatrice, di entrare in armonia con l'azione di Dio. Perché siamo sempre, noi ci svegliamo sempre fuori centro, non per nostra cattiveria, è proprio perché i meccanismi che ci portiamo dentro sono meccanismi ancora incompiuti, inadeguati, che restano lì. Solo con la morte che assumeremo una forma che però non sappiamo cosa sia, quindi è inutile che ne parliamo, no? Però noi in questa fase siamo qui e dobbiamo andare avanti così, non c'è mica niente da fare. Allora, questo è il nulla di cui parlavo, no? E di questo proprio dobbiamo prendere coscienza. Nulla c'è in noi che non sia donato. Che vuol dire che finché noi non assumiamo l'atteggiamento di accoglienza, di riconoscimento del dono, atteggiamento eucaristico, lo diciamo in un modo così un po' più pittorico, no? Cioè l'atteggiamento di gratitudine, noi non viviamo bene, noi viviamo sfasati. No? Quindi, no, va bene, credo che sia abbastanza semplice questo, non c'è... No. Bene. Adesso, chiariti queste due, veniamo al nostro tema e riprenderò poi due difficoltà che sono state fatte perché fanno parte del discorso, della riflessione di questa sera. Allora, l'accoglienza del dono, l'accoglienza dell'azione creatrice, l'accoglienza della forza di vita a livello spirituale, c'era una domanda... a cui, ecco, posso rispondere già adesso, una domanda che riguardava questo: che cosa contraddistingue una scelta di tipo spirituale da una scelta semplicemente psichica? Forse la gratuità? Questo ci serve adesso proprio per avviare il discorso, perché, come dicevo, è un modello, questo è chiaro, però serve per capirci, no? Possiamo distinguere quattro dimensioni della persona, no? La dimensione fisica, la dimensione biologica, la dimensione psichica, qui poi si potrebbe anche distinguere all'interno, ma per il momento non è necessario, e la dimensione spirituale. Io dicevo che ogni dimensione assume quella precedente, perché proprio ne è uno sviluppo inteso sempre in senso evolutivo, cioè per una forza più grande che soggiace. Per cui il più viene dal meno, ma non perché il meno lo contiene, ma perché la forza creatrice che si esprime nel meno contiene il più. E quindi può tradurre, no? In un modo molto più ricco. Bene, allora, giunto a livello spirituale, tutte le altre forze, tutte le altre dinamiche vengono spiritualizzate. Tutte vengono spiritualizzate. al punto proprio spiritualizzato, al punto, non so, per esempio, che San Giuseppe a Copertino saliva in alto nel cielo, non sappiamo come venissero questi fatti, ma che siano avvenuti è pacifico, no? No? La lievitazione, così, no? E altre cose di questo tipo. Perché? Perché a un certo momento entrare nella dimensione spirituale modifica le dinamiche, tutte le dinamiche precedenti, tutte le dinamiche della vita, no? Le modifica tutte, le assume, ma non le annulla, capite? Rimangono lì. Questo ci servirà poi per rispondere a una domanda a proposito delle emozioni, eccetera, della razionalità, arriveremo. Ma intanto teniamo presente questo. Allora, che cos'è che qualifica la dimensione psichica nei confronti della dimensione spirituale? Cosa aggiunge alla dimensione spirituale? Qui si potrebbero dare molte risposte secondo il modello della vita religiosa che si conduce. Nel nostro ambito, per esempio, non so, nell'ambito zen si darebbe un'altra risposta, nell'ambito induista un'altra ancora. Va bene, ma tanto quello che è importante è essere in sintonia con i propri modelli di vita, no? Ora, noi viviamo un'esperienza cristiana. Allora, nell'esperienza cristiana la risposta a questa domanda è molto semplice. Che cosa qualifica la vita spirituale? È vivere alla presenza. Vivere alla presenza, cioè essere in sintonia con la parola creatrice. Essere in sintonia con Dio. La presenza di Dio qualifica la diversità. Perché nell'ambito psichico noi non siamo condotti a Dio. Ma quando cominciamo a vivere il rapporto con Dio, non, capite, non a livello razionale, perché il livello razionale ancora appartiene all'ambito psichico, non neppure a livello morale, perché appartiene ancora all'ambito psichico tutto questo. Siamo noi che operiamo, anche se vogliamo compiere la volontà di Dio, lo facciamo riferendoci a Dio, va bene, ma Dio non è il principio. La vita spirituale comincia quando finalmente Dio diventa il centro. Quindi la vita spirituale comincia a svilupparsi avanti nell'esistenza. Cioè, è già nella maturità che comincia a svilupparsi la dimensione spirituale. Perché Dio diventa il centro. Cioè cominciamo a vivere teologalmente, si può anche dire così. Per cui non siamo noi a fare il bene, ma consentiamo il bene, al bene di diventare in noi gesto, parola, pensiero. No? Questo è il capovolgimento. Così comincia la vita spirituale. E comincia anche, almeno nella prospettiva che vi presento, comincia la maturità umana. Perché l'uomo è maturo quando vive da creatura, consapevolmente e liberamente da creatura. E vive liberamente e consapevolmente da creatura quando si abbandona fiduciosamente alla forza creatrice. Allora comincia a vivere pienamente da creatura, no? È chiaro. E lì comincia a svilupparsi la vita. Quindi c'è una differenza notevolissima tra vita psichica, quindi vita morale, vita buona anche, vita buona, e vita spirituale. In fondo, se volete, è la differenza che ieri richiamavo con la parabola del pubblicano e del fariseo. No? Il pubblicano ha cominciato a vivere spiritualmente. Si abbandona fiduciosamente alla pietà, alla misericordia di Dio. Ha cominciato a vivere spiritualmente. Il fariseo è rimasto nel piano psichico. Fa il bene, fa le cose straordinarie, prega, tutto bene, benissimo, bene. Ma non è giustificato, no? Non è in armonia, non è in armonia. Dio non è il centro. Io credo che questo sia un modo molto concreto e semplice per chiarire la diversità. Allora, ieri sera abbiamo visto qual è l'atteggiamento fondamentale per la riconciliazione. Questo recupero, il recupero, perché altro è essere in sintonia, altro è riconciliarsi. Riconciliarsi implica ristabilire la sintonia, recuperare l'energia smarrita, l'energia perduta, l'energia dispersa. No? Ecco. Ora dobbiamo individuare cosa diventa in noi questo recupero. Quando recuperiamo questa energia, quando ci apriamo a questa energia dispersa, cosa diventa in noi? Volevo fare una piccola parentesi, se permettete, dato che alcuni avevano accennato al problema dell'entropia, ma non voglio adesso dilungarmi in queste cose. Voglio solo dire che la vita spirituale non soggiace alla legge dell'entropia. La legge dell'entropia vale a livello fisico. A livello spirituale c'è proprio la concentrazione, c'è l'ordinamento, cioè si ha proprio una armonia nuova ristabilita e non a danno degli altri, no? Non è come a livello fisico. Ieri uno mi aveva chiesto il libro che avevo letto l'altro giorno, l'ho portato, dopo viene a prendere l'indicazione, no? Ma c'è in questo libro che non è molto recente, ma è molto chiaro nella sua cosa. E a proposito, ve lo leggo così tra parentesi, a proposito dell'entropia, porto un esempio molto bello per chiarire, io poi dopo ne prendo lo spunto per parlare del... un esempio familiare ci aiuterà a risolvere questo paradosso. Il paradosso è questo, che man mano che l'evoluzione procede c'è una complessificazione. E allora dice, ma come viene la complessificazione, se vale il principio, il secondo principio della termodinamica, se vale il principio dell'entropia, che cioè ci deve essere il degrado. Invece c'è una maggiore concentrazione, c'è una maggiore complessità, sorge la vita, no? Questo. Un esempio familiare ci aiuterà a risolvere questo paradosso. Quando viene l'inverno, i laghi ghiacciano. Il ghiaccio è una struttura molto più ordinata dell'acqua liquida, perché è cristallizzata, no? È molto più ordinata. Le molecole del ghiaccio sono coordinate fra loro secondo una geometria rigorosamente determinata, mentre nel liquido sono liquide le molecole, quindi vanno per conto proprio, non puoi ordinarle, non sono lì sistemate tutte bene e precise, no? Essi si muovono a caso e mutano continuamente di posizione. L'entropia dell'acqua liquida è molto più elevata di quella del ghiaccio. Eppure l'acqua diventa ghiaccio, no? Quindi diminuisce l'entropia. Come avviene questo? Come può il lago acquistare l'organizzazione che si richiede perché le molecole si organizzino in cristalli di ghiaccio? E diventi più organizzata, ci sia meno entropia. La chiave del paradosso va vista nel fatto che il lago, ghiacciando, libera una grande quantità di calore. Questo calore, sotto forma di raggi infrarossi, che posseggono la loro propria entropia, abbandona la Terra ed evade nello spazio extragalattico, l'altrove, come lo chiama. Si può calcolare la quantità di entropia che è stata trasportata via da tali fotoni infrarossi, e dimostrare che la somma delle entropie del ghiaccio e di tale radiazione è superiore a quella del lago prima del gelo. Grazie alla forza elettromagnetica che lega le molecole fra di loro, il lago ha acquisito dell'ordine nel suo proprio luogo, ma ha prodotto disordine altrove. Ha espulso una radiazione ad alta entropia, il suo guadagno di organizzazione è stato pagato con un accrescimento del disordine dell'universo. Questo vale anche nella vita, anche nell'ordine biologico. La vita che si sviluppa produce disordine attorno, no? C'è un ordine nel suo luogo, c'è un ordine importante nel suo luogo. A livello psichico già le cose non vanno più così. Perché queste sono le leggi delle situazioni ancora imperfette, inadeguate. La creazione non deve restare così. Chissà cosa diventerà, noi non sappiamo niente. Noi sappiamo però che a livello umano tende a diventare spirito, a raggiungere una modalità completamente diversa. Per cui noi siamo in una fase imperfetta, inadeguata. Allora, ciò che avviene a livello fisico e a livello biologico, quindi a livello vitale, esprime ancora l'insufficienza, l'inadeguatezza, se volete, il disordine iniziale, il caos dell'origine, no? Se non volete dire il nulla dell'origine. Ancora esprime così, ma man mano che si eleva, le dinamiche vitali, quando diventano psichiche e quando soprattutto sono spirituali, accolgono la forza creatrice in un modo creatore, come vedremo poi dopo, in un modo inedito, per cui esprimono ordine. Ordine mai realizzato ancora, forme nuove. Quando Gesù chiedeva, l'abbiamo sentito, quando Gesù chiedeva di amare i nemici, chiedeva di realizzare un ordine inesistente, di crearlo, creare un ordine nuovo. L'odio produce disordine, l'amore può giungere fino ad annullare il disordine dell'odio. Ecco, lo vedremo dopo. Ma capite allora come può entrare la metafora del disordine e dell'entropia in questo, no? Siccome era stato accennato, alcuni avevano chiesto, ho fatto questa breve parentesi, ma per capire che quando siamo a livello spirituale noi assumiamo tutte le dinamiche precedenti e se, il livello spirituale segue altre leggi che conducono a forme nuove di ordine, a un ordine superiore mai esistito prima. Quando è sorto l'uomo, quando ha cominciato a vivere il rapporto con Dio, ha fatto irruzione nella creazione un ordine mai prima esistito, una forma di armonia mai prima esistita. Questo è importante ricordarlo, perché vuol dire che, vedete, noi tutti noi possiamo costituire una trincea avanzata dell'evoluzione. Una trincea avanzata dello sviluppo del cosmo. Ciascuno di noi può diventare la nostra comunità, la nostra famiglia, il nostro ambito di vita può costituire una trincea avanzata dell'irruzione di forme nuove. Per cui ognuno può dire che cosa di nuovo oggi può irrompere nella storia e contemplarlo con gioia, con meraviglia, lo stupore dell'ordine nuovo che sorge, dell'armonia nuova che si esprime. Allora,
cosa diventa in noi la forza creatrice quando giunge il livello spirituale ed è forza di riconciliazione, no? Forza di riconciliazione, no? Non semplicemente accoglienza di novità, ma forza di riconciliazione, quindi recupero, come ieri dicevamo, recupero delle energie perdute, delle energie disperse, della forza che non è stata accolta. Cosa diventa in noi? Diventa gesto, diventa pensiero, diventa attitudine spirituale. Ma che cosa prima? Che cosa prima? Questo lo dico, lo domanda, lo pongo, perché due vostre domande si collegano proprio a questo problema. Cosa diventa prima? Diventa prima emotività, diventa prima sensibilità, diventa prima pensiero? Perché uno dice, noi siamo fatti di razionalità e di emozioni. Io a livello razionale, io comprendo molto bene il concetto di riconciliazione che avviene quando si recupera quella forza vitale che è stata rifiutata, da noi o dall'altri. Io dice, lo capisco bene razionalmente. Trovo però un ostacolo a questo recupero dalla mia parte emozionale. Come si può passare dal livello emozionale a quello razionale? E quindi si possa passare all'azione ed esercitare effettivamente questo recupero dell'energia infinita, dispersa, e il possesso. E si possono creare nuovi spazi. Come avviene questo passaggio? Da dove comincia? Comincia dall'emotività? Comincia dalla razionalità? Bene, c'è un'altra domanda. Perché ogni piano superiore di evoluzione assume quello inferiore? Lo sviluppo spirituale non può però contraddire il piano psichico, altrimenti ci si illude di crescere, ma si resta a quel livello, se non, cioè non può contraddire, deve assumerlo. Bene, allora fermiamoci un momento su questo problema, perché io credo che serve proprio per capire le nostre dinamiche di vita. Io non sono sicuro adesso di quello che vi dirò, no? Non sono sicuro. Io penso che sia così, però è importante, siamo in un seminario in fondo, no? Per cui è importante che voi riflettiate su questo. Ecco, io credo che l'inizio avviene sempre a livello spirituale. Cioè, non si può presumere di cominciare a livello emotivo. Cioè, se uno ti ha offeso, non puoi cominciare a dire non voglio sentire l'umiliazione, non voglio sentire la reazione. No, non puoi cominciare di lì. Perché? Perché il livello emotivo ha le sue dinamiche e va in quella direzione. Non puoi presumere di dire no, con la volontà impedisco la... No, non puoi impedire con la volontà. Ci sono dei gesti che non sono secondo ragione. Non sono secondo ragione. Sono secondo le dinamiche spirituali, che hanno altre ragioni. Cioè, non hanno ragioni razionali, non hanno ragioni. Hanno le proprie dinamiche, cioè ragione è la forza di Dio accolta, la presenza di Dio di fronte al quale si vive, no? Aver posto l'azione, aver posto Dio al centro, questa se vuoi è la ragione, ma non è una ragione, perché non ha ragione questo, cioè non è a livello di ragione né di volontà. Per cui io credo il dinamismo, questo dinamismo di riconciliazione di cui adesso poi cercheremo di parlare un momento con esempi concreti, dunque questo processo di riconciliazione non comincia dall'emotività, non comincia dalla razionalità a livello psichico, non comincia quindi neppure dalla volontà, non comincia da noi, capite? Non comincia da noi. Per questo è comprensibile che questo il discorso di Gesù, ama i tuoi nemici, susciti reazione di rifiuto. Dice, ma questo è impossibile, no? Sono cose utopiche. No. È vero, a livello emotivo è verissimo, a livello anche volitivo e razionale è vero, ma non è più vero a livello spirituale. Cioè, quando si comincia a sviluppare in noi le dinamiche spirituali, le leggi che regolano il nostro cammino non sono più quelle emotive, non sono più quelle razionali, non sono più quelle della volontà, non sono neppure più le leggi morali. Questo, vedete, può scandalizzare, ma scandalizza chi non fa riferimento alla vita spirituale. Scandalizza realmente. Quando Margherita Porete, dato che l'altro giorno abbiamo discusso su Margherita Porete nella presentazione del libro Lo specchio delle anime semplici, no? E pensate, lo dico per quelli che non lo sanno, Margherita Porete era una beghina, una persona pia del 1300, nata nel 1260, morta nel 1310, condannata al rogo perché non ha voluto riconoscere le eresie che gli altri invece trovavano nei suoi libri, nei suoi scritti, no? Nei suoi scritti, soprattutto nelle sue predicazioni, perché allora non c'erano ancora i libri, c'erano i manoscritti, no? c'erano i manoscritti, e i manoscritti venivano letti alla gente, no? E in questo dialogo, lo specchio delle anime semplici, Margherita non fa altro che esprimere la propria esperienza di vita spirituale, per cui giunge a dire che l'uomo spirituale è superiore alla legge. Ma questo poi lo diceva anche Paolo, tra l'altro, non è che... Però, detto lì, in quel contesto, sembrava una cosa scandalosa. Perché lei diceva, tutto quello che la natura mi spinge a fare, io lo faccio. Perché è buono? Ma perché è raggiunto quel livello in cui il principio era lo spirito, era la forza spirituale. Per cui tutto ciò che avveniva era verso il bene, era verso Dio. Non era più lei che agiva, no? Si lasciava così portare dalla forza dello spirito, no? Ora, queste cose, dette così, lei stessa riconosce che sono molto pericolose, perché il dire che sia superiore alla legge, allora vuol dire che uno può seguire tutti gli istinti. Certo, se gli istinti non sono stati assunti, portano alla rovina, no? Perché sono inadeguati, non sono armonici, no? Alcuni però dicono che queste affermazioni sono state aggiunte dopo nel libro, perché ci sono proprio degli elementi che chiariscono bene questo punto, no? Perché non farei mai il male se ti lasci guidare dallo spirito, no? Allora alcuni dicono che queste aggiunte al libro, cioè che queste affermazioni sono state aggiunte successivamente per farle rientrare nell'ortodossia. Ma questo è una spiegazione non giusta, proprio perché si trovano anche nella traduzione latina che è stata fatta proprio agli inizi. Lei aveva scritto in una lingua medio francese o picarda, secondo le diverse interpretazioni, va bene. E già nella traduzione latina ci sono. E poi non solo, c'è stata l'approvazione di tre teologi del tempo, anche molto noti, tra cui Giovanni Dunscoto, per esempio, e poi un maestro di Parigi, un altro maestro di Parigi, Goffredo, e così via. Bene, quindi vuol dire che erano cose comprensibili. Per ogni modo, questo l'ho detto solo così, per completare le riflessioni fatte l'altro giorno. Quello che è importante è questo, che realmente, lasciandoci guidare allo spirito, giunti a livello spirituale, non, tutto il resto viene assunto e non segue più le proprie dinamiche. No? Ma questo non vuol dire che si comincia dall'emotività, non si può cominciare dall'emotività, che si comincia dalla volontà, non è dire ecco, adesso mi impongo di amare l'altro. Uno non può imporsi di amare. Non può imporsi di amare. O si apre così alla forza del bene che in lui diventa amore, o non c'è niente da fare, o odia. Ecco, c'era appunto una domanda dell'altro giorno a cui io non avevo dato bene risposta, cioè dice quando la paura diventa odio, no? Quando, no, non c'è niente da fare. Cioè, non ne può dire, allora io costringo la paura a diventare amore. No, non puoi costringere la paura a diventare amore. Non ti imponi con la volontà. Niente. Alcuni possono dire, allora faccio un gesto, mi impongo con la volontà a fare un gesto di benevolenza, un gesto di misericordia, un gesto di... Non credere, quel gesto che tu compi, imposto dalla volontà, non trasmette messaggi positivi. Non trasmette messaggi, non è rivelazione di Dio, è qualche cos'altro, no? Sei tu ancora ad operare, è come il fariseo che pregava. Io non sono come tutti gli altri, io pago le decime, io faccio questo, io non sono adultero, io non rubo, no? Io perdono, puoi dire tante altre cose. Io, no, finché sei tu che perdoni, ti imponi, fai un piccolo gesto, scrivi una lettera in un momento così di euforia, di esaltazione, una lettera così... che poi dopo produce rovina al fegato, o non so che cosa puoi produrre, tante altre cose, no? Non so, ti viene l'ulcera, che dire, no? Ah, dice, ho perdonato, ma ti è venuta l'ulcera, allora... No, cioè, quando è imposto, vedete, col non serve, cioè deve essere l'espressione di una forza accolta, dello spirito con cui siamo in sintonia. Allora diventa, e allora però assume tutto il resto. Allora a un certo momento ti ritrovi che non hai più quella reazione emotiva che avevi avuto l'anno scorso. No? Ti accorgi, ma guarda un po', ma non solo, pian piano poi ti accorgi che diventa gioia dentro, come un'umiliazione. Non essere apprezzato, far brutta figura, a un certo momento vai, no, una cosa non ti riesce più come ti riusciva prima, perché se è dono, e questo vedete, se è dono, non è detto dire, vabbè, ieri ho fatto questo, sono riuscito bene, oggi devo riuscire bene. No, non è mica detto, no? Perché era dono, non sei tu. Allora oggi ti va, domani la vita non te lo concede allo stesso modo. Non so, una volta vai in montagna, riesci bene, poi dopo dici, non ci riesco più, dice, sei vecchio. No, la vita non te lo concede più, non mica detto che ti deve concederti sempre le stesse cose. Se è dono, capite? Non mica c'è, perché dobbiamo pretendere, avere diritto? Siccome l'anno scorso ci sono riuscito, quest'anno non ti interessa più. L'anno scorso ti è stato donato, benissimo. Oggi ti viene donato un'altra cosa. E mica detto che dobbiamo fare sempre. Questo, vedete, è importantissimo per imparare a invecchiare, no? Perché noi resistiamo a invecchiare. Noi pretendiamo di poter fare, di poter pensare, di poter... Quello che abbiamo fatto sempre. Ma chi te l'ha detto? La vita te lo concede una stagione, un'altra stagione non te lo concede. Perché ti concede altre cose? E non ci sta tutto dentro, non puoi mantenere tutto dentro, no? No? È come quelle case, no? In cui pian piano si vede, o la libreria, no? Ci metti, al fine casca tutto, non ci stanno più i libri, no? No, non sentono più, che fa, no? Allora bisogna sapere accettare il dono del presente, il dono della stagione che si sta vivendo, cioè la ricchezza della stagione che si sta vivendo. Perché quello è che ti fa andare oltre, non nella vita, oltre, sopra, cioè nella dimensione spirituale. Questo è il punto. Di lì comincia tutto, no? La dimensione spirituale. Allora, andiamo avanti. Quando allora dall'alto scende, dall'alto, cioè, allora la razionalità comincia a scoprire ragioni che prima non vedeva. La volontà riesce a esprimersi con atteggiamenti prima insospettati, ma non perché lo imponi, non perché dici, voglio fare questo. No, viene, fluisce. E l'emotività anche riceve dimensioni, proprio caratteristiche nuove. Provi gioia, una gioia. Avverti lo stimolo, avverti la sofferenza, il coso. Ma c'è un'altra sensazione che si diffonde sopra, no? È come quando metti il miele su una cosa amara, no? A un certo momento non ti accorgi neppure più che è amara. Avverti però che c'è, la cosa amara resta amara, non è che cambia natura. Ma l'umiliazione non è che non è più umiliazione, no, però la vivi con una modalità diversa. Diventa serenità, non fa più irritare non so, il colon o lo stomaco o il fegato che si ingrossa, non c'è più. Perché? No. Perché le dinamiche sono assunte dalla dimensione superiore, dalla dimensione spirituale. Allora cosa diventa? Allora diventa pensiero, diventa gesto, diventa attitudine interiore, diventa sentimento, diventa tutto questo. No? Perché scende dall'alto e assume tutte le dinamiche precedenti. Allora diventa, giusto così per esprimersi, no? Diventa gesto di perdono. Perdono cioè significa offerta di vita in risposta all'offesa ricevuta, a un torto subito, a un'ingiustizia subita, un'offerta di vita. Se, questo, vedete, può essere il recupero anche del passato. La riconciliazione non deve necessariamente avvenire solo nel momento presente. Domani avremo occasione di parlare proprio dell'aspetto sacramentale di questo, ma adesso parliamo in generale. Cioè anche del passato questo. Per esempio, a un certo momento abbiamo subito un torto, un'ingiustizia, no? Che sul momento ci ha fatto soffrire e ha suscitato in noi reazioni emotive forti, di avversione, forse di odio, no? Cosa vuol dire riconciliarsi? Vuol dire recuperare quel passato, proprio recuperarlo, e farne occasione di bene, di offerta di vita. Uno non sa cosa fare, prega per esempio, no? Prega per quella persona, oppure esprime positività, sentimenti positivi. Poi il bello è cosa avviene, che quando comincia ad assumere questo atteggiamento, ripeto però, cominciando dalla dimensione spirituale, allora poi scopre anche delle ragioni che prima non scopriva. Si accorge che analizzando quella situazione vede e dice, ma guarda, era soggetto a una catena di emotività, a una catena di necessità, non poteva venirne fuori. No? E comincia ad assumere allora l'atteggiamento di compassione. Cioè si cammina insieme alla sofferenza altrui. Per cui la propria sofferenza, che allora abbiamo vissuto, diventa l'accompagno della sofferenza della persona che l'ha causata. Perché? Perché l'ha causata proprio per meccanismi di sofferenza, per ingiustizie subite a sua volta, se vuoi nell'infanzia o in altre situazioni, per cui non è ancora venuto fuori. No? E noi ne emergiamo e diventiamo liberi così, no? Ne emergiamo. Ma in questo emergere ci conduciamo con noi anche gli altri. Questo è il perdono, diventa compassione, diventa cammino fatto con la sofferenza degli altri. Poi diventa redenzione, e allora il passo è ulteriore. Qui, adesso c'era un discorso un po' lungo da fare, ma non lo faccio, lo accenno solo, perché ieri sera pure è venuto fuori, così nei colloqui successivi, alcuni hanno ancora il modello redentivo, quello di tipo giuridico, no? Io lo ripeto sempre, quindi alcuni l'avranno sentito 50 volte questo discorso, ma bisogna pure che lo faccia. D'altra parte venite sempre voi, lasciate venire quelli che non vengono mai. Dunque no, quelli che... No, se no, dopo è chiaro. Vabbè, allora, redentivo, perché voi sapete, dunque sapete che ci sono stati dei modelli giuridici nell'interpretare l'azione di Cristo, come se Gesù avesse offerto al Padre una soddisfazione per i peccati degli uomini, no? Il discorso di Sant'Anselmo, della soddisfazione, no? Sant'Anselmo fece fare un passo avanti enorme alla teologia soteriologica, ma utilizzò un modello di tipo giuridico che poi ha condotto a delle aberrazioni lungo i secoli, è durato per molti secoli, no? Io ricordo sempre che Sant'Anselmo aveva studiato diritto a Padova, no? Col maestro, il grande maestro Lanfranco, no? Quindi utilizzava le categorie delle cose che aveva studiato. Aveva studiato diritto romano, aveva studiato diritto germanico, e nel diritto romano, nel diritto germanico c'era questo, che chi offendeva un altro doveva riparare, in due modi, ci sono due modi di riparazione, no? E ritirando l'offesa fatta e pagando la multa corrispettiva, no? Come avviene anche oggi, no? Uno che dice una calunnia sul giornale, il tribunale gli impone di ritrattare quello che ha detto e in più paga una multa perché ha fatto soffrire quell'altro. Dice: vabbè, ho sofferto, ma almeno ho preso dei milioni, allora le cose si compensano, no? Questo è il modo di... E allora, questo modo di agire noi l'abbiamo attribuito a Dio, per secoli l'abbiamo attribuito a Dio. Allora credevamo che Dio fosse offeso dal nostro peccato e allora aspettava una ricompensa, che cosa poi gli potevamo dare. Allora lì tutto il ragionamento per scoprire che cosa noi potevamo dare a Dio, perché cosa prendi? I frutti della terra. No, sì, portavano sull'altare, ma quelli erano già della creazione, erano già di Dio. Che cosa porti, no? Fai un sacrificio, ma tu hai fatto tanti peccati, ne dovresti fare molto di più dei sacrifici in questo modello, no? Quindi cosa fai? Dice: no, c'è una cosa sì, se troviamo un giusto disposto a soffrire, ecco il servo soffrente. Per cui quel testo di Isaia che abbiamo ascoltato prima era stato utilizzato proprio secondo queste categorie. È un testo straordinario, quel testo, di una ricchezza poetica e anche letteraria, molto molto grande, ma invece veniva utilizzato, dice, ecco, vedete, allora Gesù era il sofferente, era il giusto, ha accettato di soffrire perché la sofferenza di un giusto è l'unica cosa non dovuta a Dio. Bene, è vero che non è dovuta, ma il punto è che cosa se ne fa di Dio, e che l'ha detto che lui lo vuole, che da dove salta fuori questo, no? Allora, vediamo lì in Isaia c'era che Dio l'ha prostrato, no? Perché utilizzavano sempre la terminologia attiva parlando di Dio. E questo era il modo comune che avevano proprio di ciò che avveniva, veniva attribuito a Dio attivamente, no? Ma è insensato pensare che Dio aspettava la sofferenza degli uomini. Bene, chiuso questa parentesi e veniamo subito adesso al punto. Cosa vuol dire invece redimere? Redimere. Gesù come ci ha redento? No, non perché ha dato qualcosa a Dio, ma perché ha vissuto secondo le leggi spirituali quella situazione di peccato, per cui ha introdotto nella storia dinamiche nuove di forza, di vita, di benevolenza, di misericordia, di perdono. Ha consentito allo spirito di irrompere in una modalità inedita nella storia umana. Per cui l'umanità ha fatto un salto qualitativo, è come se la luce passa dall'infrarosso al verde vivo, no? Fa un salto, no? Per cui realmente un salto di qualità. Certo che la luce resta sempre quella, la forza creatrice resta sempre quella, ma acquista una modalità inedita. Gesù ha fatto fare un salto straordinario nelle dinamiche vitali. E ha rivelato, e questo è stato importante pure per noi, e ha rivelato quali sono le leggi fondamentali della vita, come se ne viene fuori. Perché vedete, certo l'aveva detto, l'abbiamo sentito nel Vangelo, l'aveva detto, ma chi poteva accogliere quello che andava dicendo di amare i nemici? Chi poteva accoglierlo? E dire: vabbè, è un pazzo, già i suoi parenti avevano pensato che fosse pazzo, quindi pensate un po' gli altri, no? Se è un pazzo, non possiamo seguire. E certo che non si poteva seguire, ma Gesù l'ha mostrato a che cosa conduce, ha mostrato lui vivendo. Quello che insegnava l'ha mostrato con una tale evidenza, e la risurrezione è precisamente il segno di questa efficacia, l'ha mostrato con una tale evidenza che da allora, no, altri pazzi hanno continuato il cammino e sono diventati sempre di più. Questi pazzi che hanno commentato. E oggi dovremmo diventare tutti, perché oggi siamo arrivati al punto in cui l'umanità è ad una soglia vitale che richiede questo supplemento, questo salto. No? Cioè tutti ormai dobbiamo cominciare a vivere quel livello. Perché l'umanità è cresciuta al punto che la dimensione spirituale deve acquisire queste caratteristiche. Fortuna che lui l'ha fatto già 2000 anni fa, poco tempo, certo, nel tempo cosmico 2000 anni sono niente, no? Pensate un po' che ci sono voluti miliardi di anni solo perché si creasse la condizione perché venisse fuori la vita, pensate un po', no? Miliardi e miliardi di anni, perché venisse, le condizioni, solo per le condizioni. O anche stesso, ci sono miliardi di anni perché venissero fuori i nuclei pesanti, gli atomi pesanti, gli atomi più pesanti. Perché fino all'inizio c'era solo idrogeno e elio, ma tuttora nell'universo il 98%, cos'è? Il 90%, non mi ricordo bene, è idrogeno. Nell'universo ancora più del 90% è idrogeno. Il resto è minimo, minimo, minimo. Il resto è elio. E poi pochissime altre cose, gli altri. No? Noi siamo, cioè, siamo un'eccezione in questo senso, no? Perché ci mette molto tempo l'universo andare avanti, perché accoglie cose, piccoli frammenti, no? Bene. Allora, Gesù ha cominciato questo processo, ma 2000 anni appena fa. Ci sono stati dei santi che hanno condotto avanti, con dei gesti straordinari, con dei gesti, ma non imposti dalla volontà, neppure per imitare Gesù, ma perché si sono lasciati investire dal suo spirito. E in loro è diventato gesto straordinario, di condivisione. Ora, queste persone oggi devono essere molto più numerose, perché la storia possa procedere. Capite? Questa è la ragione in fondo perché noi ci raccogliamo a riflettere su queste cose. Perché siamo diventati consapevoli di questa urgenza, redentiva. Allora, e poi alla fine, l'ultimo, i gesti diventano creativi. Cioè, non guardano neppure più il peccato degli altri, il male. No, fanno irrompere in un modo inedito. No? Perché? Perché... Cioè il cammino della storia non procede mica solo come recupero, cioè l'armonia, la sintonizzazione, la riconciliazione con la forza creatrice in questo caso, diventa così profonda da consentire l'illusione di novità, no? Novità di vita, e sorgono loro forme nuove, inedite di umanità. Noi siamo a questo punto, ma... accontentiamoci almeno di percorrere l'altra strada, di cominciare a compiere gesti di perdono, compassione, di alimentare in noi atteggiamenti di compassione, di redenzione, di portare il peccato degli altri, di mettere in moto le dinamiche opposte, secondo quello che ieri dicevo, no? Di mettere in moto queste spinte di male. Incontri uno che odia, ama due volte, ama tre volte. Una comunità che ascolta il telegiornale e vede che c'è stata una violenza, uno stupro, hanno ucciso un bambino, un pazzo ha fatto una strage. No? Non si può lasciare questo male andare avanti così, perché è dispersione. Allora occorre che ci si raccolga insieme a pregare, che si preghi insieme, cioè si mette in moto una spinta opposta, quella forza di vita che recuperi questa energia dispersa. E allora si vive più intensamente il rapporto. Capite? Allora si diventa capaci di portare il peccato del mondo. Questo lo possiamo fare ogni giorno. Chi ci può impedire di rivelare l'amore di Dio? Le domande allora sono queste. Primo, la consapevolezza. Torno sempre su questo punto, ma capite che l'oggetto diventa sempre diverso. La consapevolezza di questa missione redentiva che ci è affidata. Ma non perché noi siamo più buoni, capite? Lo sapete già questo qui, eh? Non è? Ma perché ci è stato concesso, perché siamo continuamente inseriti. Ecco. Con la consapevolezza della missione redentiva. E seconda domanda, la seconda domanda è: quali nuclei in noi resistono ancora a questo processo. Perché, vedete, come nella creazione, così anche nello sviluppo delle persone, non è che questo processo avviene uniformemente da tutte le parti, no? Ci possono essere, per esempio, delle persone con cui noi riusciamo a esercitare compassione, perdono, anche forza redentrice. Altre persone con le quali non c'è niente da fare, entrano in moto quei meccanismi ancora profondi che abbiamo vissuto forse all'inizio della nostra vita o in certe situazioni, e ritornano e ritornano. Ebbene, pazienza, avere la pazienza del tempo è fondamentale. Allora è importante però in quel caso esercitarci molto negli altri aspetti. Allora la domanda è proprio, questo vuol dire, scopri dentro di te dei nuclei di resistenza a questa elevazione a livello spirituale. Individuo questi nuclei, fa amicizia con loro, trattali bene, dire va bene, poi hanno bisogno di essere curati anche loro, no? Di essere trattati bene, con amore. E dire va bene, ti tengo lì, non aver paura, no? Li lasciate sfogare nei sogni, ma poi dopo li recuperate subito, no? Quindi va bene, basta così.